Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate care ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Che Storie. Si avvicina la fine della stagione di podcast Che Storie, per cui in qualche modo mi sento più libero di spaziare in quello che è questo format. In realtà l'abbiamo già fatto quando abbiamo ad esempio raccontato le leggende dei Mapuche, oppure dei Quechua. Oggi volevo ritornare un po' sulla versione narrativa, quella che tralascia la veridicità delle storie, perché ovviamente sono storie false, sono storie inventate. Anche se non si tratta proprio di una leggenda, bensì di una fiaba, in questo caso cilena, non Mapuche. Non la conoscevo, me ne ha parlato un amico, raccontandomi del fatto che era rimasto molto sorpreso di quanto possano essere cruente alcune fiabe. E questo in effetti è tutto sommato un buon esempio. Sono interessanti alcuni degli aspetti che emergono. Per esempio, il rapporto strano con la religione che c'è in Cile, così come in molti paesi sudamericani. Cattolici, ormai. Ma con una visione che, quando non è decisamente sincretica, comunque porta le tracce di una certa mescolanza, una visione un po' animistica, una visione diversa da quella che è il cattolicesimo europeo, diciamo. La fiaba in questione si chiama Il cespuglio di bambù. Racconta che c'erano una volta un vecchio e una vecchia, che erano molto molto poveri e che riuscivano a campare bene o male da quello che gli davano i vicini quando loro andavano a mendicare. E un giorno, infatti, insieme andarono da un contadino per chiedergli una mano. Il contadino non è che fosse ricco, anzi, e aveva anche un sacco di figli, per cui, cercando in giro, non trovò niente da poter dare a loro che avesse un minimo di valore. Però ebbe così tanta compassione dei due vecchi che li fece entrare, li fece sedere e iniziò a cercare per la casa se aveva qualcosa di utile da poter regalare a loro. Alla fine, in un angolino di una stanza, trovò un sacchetto che conteneva alcuni semi e li prese per darli ai vecchi. «Non ho trovato altro che questi semi», disse. «Seminateli, sono semi di bambù, e quando si saranno seccati daranno frutti che potrete rivendere». Non era esattamente come ricevere dei soldi, e nemmeno come ricevere del cibo pronto, però era sempre meglio di niente, per cui ringraziarono e se ne andarono. Una volta arrivati a casa, fecero quello che aveva detto loro il vecchio contadino, per cui scavarono una buca e misero dentro i semi, li ricoprirono con della terra e li bagnarono con molta acqua. Per un po' di tempo se ne dimenticarono, anche perché comunque la fame continuava a esserci, per cui continuavano a andare in giro a chiedere l'elemosina e mendicare per il loro quartiere. Però i semi, nel frattempo, cominciavano a produrre i loro germogli e diventavano di giorno in giorno sempre più belli. Un giorno al vecchio venne in mente di dare un'occhiata per controllare se questi semi fossero morti. Ma quando vide che avevano prodotto un alto cespuglio, rimase sorpreso della velocità a cui era cresciuto. Corse subito da sua moglie per raccontarle quanto fosse alto ormai il cespuglio di bambù, che aveva già superato l'altezza della loro casa. La vecchia, così viene chiamata nel libro, non gli credette e corse di persona per vedere se fosse vero. E quando vide che effettivamente era così, cominciò a saltare e a ballare per la gioia. Adesso sì che era convinta e avrebbe curato il cespuglio perfettamente. Si sarebbe preoccupata ogni giorno e l'avrebbe fatto crescere fino al cielo. Però non era ancora il tempo della raccolta, per cui il cespuglio era ancora nudo. I primi giorni la vecchia mantenne la promessa e ci si dedicò anima e corpo. Ma dopo un po', complici anche i morsi della fame, tornò a dimenticarsene, dedicandosi di nuovo a fare l'elemosina. Ma alla fine perse le speranze e chiamò suo marito e gli disse: «Vedi, è stupido che ci facciamo in quattro per curare questo cespuglio che oltretutto non ci dà nulla in cambio. A questo punto forse sarebbe davvero meglio tagliarlo e venderlo come legna da ardere». Il vecchio stava zitto e non rispondeva, perché sapeva che era una sciocchezza tagliarlo in realtà e che, quando, portando pazienza, nel lungo periodo sarebbe valsa la pena. E questa cosa era diventato un motivo di litigio quotidiano fra i due, che tutti i giorni battibeccavano se tagliare o non tagliare questo benedetto cespuglio di bambù. Una mattina, quando la vecchia inveì ancora una volta contro di lui, il vecchio si arrabbiò così tanto che le disse: «Preparami il cestino con il cibo», perché evidentemente fra di loro funzionava così. E lei gli preparò il cestino, anche se col broncio, evidentemente, perché erano molto litigati. Lo mise sulla tavola e si chiuse nella sua stanza. Il vecchio prese il cestino e uscì. Però, invece di andare come al solito in giro per il quartiere a bussare alle porte per mendicare un po' di cibo o forse qualche moneta, decise di andare dietro la staccionata dove c'era il cespuglio. Arrivato davanti al cespuglio, si sedette per terra e cominciò a pensare su che cosa avrebbe potuto fare con questa pianta. Perché in realtà lui non aveva nessuna intenzione di abbatterlo, si fidava di quello che aveva detto il contadino e voleva raccoglierne i frutti. Eppure, se non lo avesse tagliato, sapeva che avrebbero continuato a litigare e lui voleva davvero bene alla sua vecchia, la amava tantissimo e gli spiaceva farla arrabbiare così tanto. Così, alla fine, dopo averci pensato per un bel po', arrivò alla conclusione di andare a cercare Dio in persona e di persona per chiedergli un consiglio. Se non lo sapeva lui. Quindi, approfittando del fatto che il cespuglio era effettivamente molto, molto alto, si legò stretto il cestino alla cintola e cominciò, ramo dopo ramo, a salire. Finché ramo dopo ramo dopo ramo arrivò in cielo. Una volta arrivato in paradiso, venne accolto da Pietro, San Pietro, che gli chiese che cosa volesse dal momento che era vivo e non c'era ragione per lui di essere lì. Così il vecchio, molto onestamente, gli raccontò il motivo della sua visita, del fatto che stava litigando con sua moglie e del fatto che erano molto indecisi sul da farsi su questo cespuglio di bambù. Pietro ascoltò con interesse, gli disse di aspettare un attimo, si girò e andò a parlare col principale. Dio, a Pietro, disse che gli avrebbe regalato una bacchetta magica, ma che avrebbe dovuto chiedere solo lo stretto necessario, altrimenti se la sarebbe ripresa. Insomma, una bacchetta era utilissima, però non doveva essere avido il nostro protagonista. Pietro tornò da lui, con la bacchetta magica in mano, e ripeté al vecchio quello che Dio gli aveva detto. Come usarla, come funzionava, che però non doveva esagerare, perché sennò avrebbe smesso di funzionare o in qualche modo comunque Dio se la sarebbe ripresa. Il vecchio, contentissimo, ovviamente promise di fare come gli era stato detto e iniziò il suo lungo viaggio verso il basso. Ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo. Quando arrivò giù, intanto la vecchia stava piangendo tantissimo perché, anche se era sembrato un viaggio relativamente breve, sulla terra erano già passati 2 giorni. 2 giorni in cui il vecchio non era più ritornato a casa, senza dire nulla, e a lei dispiaceva tantissimo di aver litigato con lui, e temeva che gli fosse successo qualcosa, che magari l'avessero ucciso, e avrebbero cercato anche lei, peraltro. Aveva passato l'intera notte a pregare. Non appena il vecchio fu sceso, ordinò alla bacchetta: «Bacchetta magica, con la forza che il Signore ti ha dato, regalami un abito elegante, un grande cappello e un bellissimo paio di scarpe». Non so se questo possa considerarsi nel novero del strettamente necessario. Fatto sta che almeno fino a qua al vecchio gli andò bene. E infatti si ritrovò vestito di tutto punto, elegantissimo. Fece i pochi passi che lo separavano dalla porta di casa e bussò. La vecchia gli aprì. Ma il signore che si trovò davanti era così elegante che nonostante fosse suo marito non lo riconobbe. E con molta gentilezza, nonostante la tristezza e la preoccupazione, gli chiese: «Chi cerca, signore?» E lui, quando si accorse che la moglie non lo riconosceva, cominciò a ridere e rispose: «Ma non mi riconosci? Non riconosci più il tuo vecchio che hai tanto maledetto perché non voleva tagliare l'albero?» Lei quasi cadde a terra per lo spavento, perché credeva di sognare e di avere lì davanti il fantasma di suo marito che peraltro voleva punirla. Quando il vecchio la vide così spaventata, ovviamente l'abbracciò, entrò, la consolò e le raccontò tutto quello che era successo nel frattempo, facendogli vedere la bacchetta magica e le spiegò che cosa gli era stato ordinato di fare e soprattutto quello che gli era stato ordinato di non fare. La vecchia finalmente passò lo spavento, lo pregò di scusarla e gli promise di non mandarlo mai più in collera. Ben presto i due cominciarono a chiedere alla bacchetta molte cose di cui avevano tanto bisogno. Le chiesero vestiti, mobili e infine una tavola imbandita con cibi e bevande prelibate. E la bacchetta funzionava alla perfezione. Ma siccome si sentiva profondamente in debito con Dio, il vecchio aveva preso l'abitudine di andare a messa tutti i giorni, cosa che non aveva mai fatto fino a quel momento. E per paura che la vecchia potesse richiedere con la bacchetta più del necessario, la bacchetta se la portava con sé. E per non averla in giro, la affidava alla comare che viveva vicino alla parrocchia, della quale potremmo chiederci come mai lui si fidasse più che della moglie. Ma questo nella fiaba non ci viene svelato. Dopo averle dato il buongiorno, la pregò di prendere in consegna la bacchetta e di non perderla per nessun motivo. Quando il vecchio se ne fu andato, la signora si trovò fra le mani questa bacchetta e iniziò a riflettere su quali poteri potesse avere, dal momento che il vecchio ci teneva così tanto da dargliela in custodia. E ci pensò a lungo. E poi le venne in mente che forse poteva trattarsi di una bacchetta magica e volle subito metterla alla prova. La prese in mano e le chiese un vestito. E il vestito, naturalmente, comparve immediatamente davanti a lei. Allora la comare, che voleva tenersi la bacchetta, andò in giardino per vedere se ne trovava una simile con la quale fare uno scambio. E dopo una lunga ricerca ne vide una. La prese e la ripose al posto dell'altra. Perché semplicemente non chiese alla bacchetta magica di far comparire una replica perfetta? Anche questo per noi resta un mistero. Ma tant'è. Poco dopo il vecchio tornò a prendersi la bacchetta, naturalmente, e gliela chiese indietro. La ringraziò e tornò a casa per fare colazione. Arrivato, fece apparecchiare la tavola. Ma la moglie, che lui non apparecchiava mai, evidentemente, prese la bacchetta e cominciò a esprimere i suoi desideri. Ben presto però si stancò, perché vedeva che non compariva più nulla. La bacchetta sembrava aver perso i suoi poteri, come se si fosse rotta. Ovviamente si chiese se per caso non avesse esagerato con le richieste del giorno prima, però effettivamente lui e la moglie avevano chiesto solo lo stretto necessario. Non avevano nemmeno chiesto vestiti di gran marca o mobili particolarmente lussuosi. Così, più arrabbiato di un diavolo, tornò dalla comare per chiederle spiegazioni. Bussò alla porta e appena lei aprì, lui disse: «Vorrei sapere perché avete scambiato la mia bacchetta con questa qua». La comare gli rispose: «Ma caro compare, che cosa vi fa pensare che io possa fare qualcosa contro di voi, dal momento che vi stimo così tanto?» Non era molto convinto lui, però, vedendo che non avrebbe ottenuto nulla, ritornò a casa dalla vecchia e le chiese di portargli subito il cestino con il cibo perché voleva andare a chiedere una nuova bacchetta magica. La vecchia gli preparò il cestino, come al solito, lo salutò e gli augurò buon viaggio. Come al solito, camminò fino al cespuglio, si legò stretto stretto il cestino alla cintola, andò all'albero e si arrampicò di nuovo, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, finché arrivò in cima e, come l'altra volta, venne accolto da Pietro. Gli raccontò tutto quello che gli era accaduto. Pietro gli chiese che cosa desiderasse, quindi. Però il vecchio non chiese di avere un'altra bacchetta magica in cambio, forse per paura di chiedere troppo, per cui si accontentò di chiedere delle tovaglie magiche sulle quali, nel momento di stenderle, potessero comparire le migliori pietanze. Come al solito, Pietro lo fece accomodare, si allontanò un attimo, andò a conferire con Dio, dopo poco tornò indietro con delle tovaglie e gli fece le stesse raccomandazioni della volta precedente. Non esagerare, non perderle, prendersene cura, insomma, le solite cose. Il vecchio lo ringraziò moltissimo e scese, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, fino ad arrivare finalmente a casa, dove provò subito le tovaglie. E funzionarono. Infatti lui e la moglie si misero immediatamente a tavola e mangiarono tantissimo e molto bene. E dopo aver mangiato, ripiegarono le tovaglie e andarono a letto. Il giorno seguente, il vecchio, secondo la sua nuova abitudine, prese le tovaglie e le portò di nuovo dalla comare e la incaricò di non stenderle, altrimenti questa volta si sarebbe arrabbiato moltissimo. Non aveva imparato molto dalle vicende precedenti, però evidentemente continuava a fidarsi di questa signora, e non appena il vecchio se ne fu andato, la comare ovviamente prese le tovaglie e le stese sul tavolo. Subito apparve una tavola imbandita con le migliori bevande e i cibi più prelibati, quindi la comare non ebbe nulla di più urgente da fare che scambiare quelle tovaglie con le altre, esattamente come la volta scorsa. Dopo averlo fatto, aspettò che il vecchio tornasse e dopo un po' questi arrivò, prese le tovaglie e se ne andò. E dal momento che era affamato, appena arrivato a casa, tornò a stendere le tovaglie, eppure con suo grande disappunto si rese conto che le tovaglie rimanevano vuote e non c'erano tracce di cibo. Allora chiamò sua moglie e le raccontò quello che gli era capitato, le raccontò della comare, le raccontò che era certo che fosse colpa sua e promise che gliela avrebbe fatta pagare. Si fece nuovamente preparare il cestino e si mise in marcia alla ricerca di Pietro. Però prima di partire disse alla vecchia di restare sotto il cespuglio, di modo che non gli succedesse nulla e non potesse cadere giù nel caso in cui gli fossero mancate le forze, dal momento che era già la terza volta che saliva. La vecchia lo accompagnò all'albero e il vecchio salì veloce, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo. Ma siccome era molto stanco effettivamente, arrivato a metà strada, si sedette a riprendere fiato. Si addormentò. Poi a un certo punto la voglia di fare la pipì lo svegliò. E dal momento che non c'era luogo migliore per farla, beh, la fece. Ma si era dimenticato che sua moglie era sotto l'albero. E quindi a lei arrivò in testa tutto quello che il vecchio là sopra lasciava cadere e disse: «Ma guarda un po' gli angioletti quanta grappa versano!» E anche qua non indagherai oltre. Poco dopo il vecchio ebbe bisogno di andare di corpo e lo fece. E la vecchia sentì cadere qualcosa e disse: «Ma guarda un po' gli angioletti quante cose buone e dolci buttan giù! E il mio vecchio se la gode e io perché non devo goderne anch'io?» E in fretta cominciò a raccogliere quello che era caduto. Quando spuntò il nuovo giorno, il vecchio seguitò a salire, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, finché raggiunse il cielo, dove di nuovo incontrò Pietro e gli raccontò di nuovo quello che gli era accaduto. Pietro era evidentemente molto disponibile perché non gli chiese ulteriori informazioni, semplicemente gli mostrò molte altre bacchette magiche e lo invitò a sceglierne una, ma gli disse che sarebbe proprio stata l'ultima questa volta e che se egli avesse perso anche quella, non avrebbe più ricevute altre. E tutto sommato ci sta. Il vecchio cercò un mazzo di bacchette ben legate. Ringraziò Pietro per l'ultima volta e ridiscese veloce. Ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, ramo dopo ramo, e appena giù raccontò alla vecchia quanto Pietro gli aveva detto. Mangiò finalmente a sazietà e si mise a dormire. La mattina seguente andò a messa di buon'ora e passò prima, come sempre, a parlare con la comare. Arrivato da lei, le consegnò il pacchetto con le bacchette, tante bacchette, e le disse: «Vedete, comare, vi porto di nuovo qualcosa da custodire. State ben attenta che non vada perso come il resto e vi voglio dire un'altra cosa. Non dite al pacchetto venite fuori bastoni, perché non vi posso garantire proprio nulla riguardo». Una sorta di psicologia inversa, diciamo. Il vecchio andò a messa e la comare pensò e ripensò se dovesse fare davvero come le aveva ordinato il vecchio e alla fine, dopo una lunga riflessione, ovviamente non si tenne più e disse: «Venite fuori i bastoni!» E dal pacchetto uscirono, mamma mia, una montagna di bastoni che cominciarono a sculacciarla tanto da accopparla quasi. E fu solo un bene che le somministrarono la giusta dose di botte che le aspettava. Quando il vecchio tornò da messa, vide che i bastoni della comare, mezza morta dalle botte, continuavano a suonargliele. Allora il vecchio le disse che se non avesse immediatamente tirato fuori gli altri oggetti magici che gli aveva rubato, l'avrebbe tranquillamente lasciata uccidere a suon di bastonate. La comare gli restituì la bacchetta magica e la tovaglia. E a quel punto il vecchio avrebbe potuto, non lo so, perdonarla. E invece no. Ordinò ai bastoni di continuare a picchiarla per tutti i brutti tiri che gli aveva giocato, finché alla fine cadde morta. Quando tornò a casa, i due si rallegrarono moltissimo per le bacchette magiche e vissero molti anni felici e contenti e continuarono ad avere molte cure per il cespuglio. E finisce così. Ed è una storia strana, perché in mezzo ci sono Dio e San Pietro, che sono ovviamente due figure della religione cattolica, ma non c'è la minima parvenza di perdono e oltretutto ci sono degli oggetti magici, qualcosa che nella religione tradizionalmente vista non ci dovrebbero essere sicuramente. Ma soprattutto, quello che è difficilissimo trovare in questa fiaba è la morale. Se non che se mai vi trovaste in Cile e mai qualcuno vi regalasse una bacchetta magica, beh, non lasciatela mai, mai in custodia a una vecchia, perché sicuro come l'oro che quella ve la ruba.
Diablo rojo, diablo verde, calavera y ampolleta, el ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende.
Avete ascoltato Podcast Che Storie. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare trovate tutte le vecchie puntate, così come tutte le puntate di tutte le trasmissioni di Radio Popolare. E soprattutto, fino all'estrazione, trovate i biglietti dell'Operazione Primavera. Che Storie è anche un libro, edito da Prospero Editore. Si chiama Che Storie, racconti dalla radio. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto.